Benvenuti alla 27ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato al grande scrittore e intellettuale torinese. Nell'episodio precedente vi ho raccontato il rapporto professionale di amicizia che legava l'autore a un altro grande personaggio della letteratura italiana del Novecento, Italo Calvino. Un Calvino che è stato fondamentale per Levi, per la sua carriera da scrittore, grazie alla collaborazione con l'editore Einaudi. Ma lasciando sullo sfondo la scrittura, che in un modo o nell'altro quando si parla di Primo Levi è sempre presente, in questo episodio vorrei affrontare insieme a voi una tematica a lui molto cara, ovvero quella delle mani, per arrivare a raccontarvi anche alcuni suoi hobby più o meno noti. Nella raccolta Vizio di forma, proprio nel racconto intitolato Il fabbro di se stesso, dedicato a Calvino e di cui abbiamo accennato la scorsa volta, Levi dichiara: «Spesso ho l'impressione di pensare più con le mani che col cervello». Quindi la mano per lui non appare soltanto come un organo esecutore, ma anche come indispensabile generatrice di idee. Lo è nella sua attività di chimico, ad esempio, dove insieme al naso rappresenta l'organo necessario per svolgere il mestiere. Con le mani in laboratorio si fa di tutto, si dosano gli elementi, si mescolano, ci si annota le reazioni. Ma anche nella stessa scrittura si ha bisogno delle mani per materializzare i pensieri attraverso il loro movimento, sia che si tenga in mano una penna o si scriva a macchina. La mano per Levi rappresenta l'apice del processo evolutivo raggiunto dall'uomo secondo un pensiero che sposa le teorie darwiniane, raggiungendo la sua posizione predominante sulle altre specie animali grazie proprio a questo arto. Con la scrittura poi ha inizio la storia, la testimonianza e la memoria, e lo stesso passato assume un forte significato etico. Conservarlo, infatti, equivale alla garanzia di ogni valore. Ma la mano è anche protagonista nel linguaggio gestuale, nella sua capacità di trasmettere dall'alto della sua etichetta di organo nobile i nostri stati d'animo, i nostri sentimenti. Così come rappresenta un mezzo ludico, un aspetto molto caro a Primo Levi. Già perché il nostro autore era un grande appassionato di scacchi, ad esempio dove le mani guidano letteralmente le idee e le intenzioni, dalle quali dipende la vita o la morte del giocatore, ovviamente in senso metaforico. Come metaforico è per Levi lo stesso gioco degli scacchi. Ogni partita, infatti, è come se fosse una battaglia, dove chi muove le pedine ha piena responsabilità delle sue azioni e non può tornare indietro, proprio come nelle scelte che decidono nella realtà un'esistenza. E di teatro della vita, qui, ha il perimetro quadrato di una scacchiera che nelle sue 64 case distribuite in colonne e traverse può contenere infinite mosse possibili, tranelli e invenzioni nel rispetto di poche ma rigorose regole. Le mani afferrano i pezzi e li muovono secondo uno schema meditato, secondo un'arte combinatoria che, come di fronte ad un cerchio perfetto, ricorda sia il chimico intento a legare gli elementi in un composto, sia lo scrittore nei suoi meccanismi creativi, dove un numero definito di personaggi può essere messo in relazione per generare storie sempre diverse. Nei libri di Levi troviamo molti richiami al gioco degli scacchi, in particolar modo un passaggio del racconto intitolato Il giocatore occulto, contenuto nel libro Racconti e saggi, dove si legge: «È l'unico gioco che io abbia accettato e a cui sia rimasto fedele. Gli altri mi annoiano, provo dolore se perdo, ma non provo gioia se vinco. L'ho accettato per remote ragioni dinastiche, in modo oscuro. La vecchia scacchiera di casa contiene i nostri lari. È forse il solo oggetto che sia stato trasmesso materialmente da padre a figlio». Una tradizione che in casa Levi si tramanda anche nello studio di questo gioco, grazie alla lettura di un manuale immancabile nella sua libreria, Il gioco degli scacchi di Luigi Migliani, in una quarta edizione rifatta dell'editrice Oepli, datata 1935. Nel tempo libero, però, lo scrittore ama usare le mani anche per dar vita ad un altro hobby molto interessante e assolutamente originale, quello della scultura. Levi, infatti, recuperando del materiale di scarto sul luogo di lavoro, realizza delle forme, soprattutto animali, con il filo di rame smaltato, un materiale di cui Levi era molto esperto. Ed ecco che la mano assurge ad essere una forza generatrice, stavolta nel senso pratico della parola, prendendo cioè un materiale che in natura risulta essere informe, ma che lavorato e intrecciato secondo un preciso disegno può produrre oggetti tangibili e belli da vedere. Oggetti che, come dicevo, ricalcano la forma di animali, sia reali che fantastici. Il motivo di questa scelta lo possiamo intuire leggendo alcuni saggi inclusi nel libro L'altrui mestiere, dove appare evidente la sua simpatia per gli animali, non tanto per un interesse etologico, quanto per la convinzione che rispecchino caratteri umani. Levi, a tal proposito, nel racconto Romanzi dettati dai grilli, scrive: «Mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non solo per osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei questo in vista di un traguardo scientifico, ma per simpatia, e perché sono sicuro che ne trarrei uno straordinario arricchimento spirituale e una più compiuta visione del mondo». Quindi le sue sculture non rappresentano soltanto se stesse, ma possono essere il ritratto in qualche modo cifrato di qualcuno, come quella del gufo in cui Levi vi riconosce il proprio autoritratto, o alludere ad animali incontrati nella vita di tutti i giorni o inventati sulla base di uno stato d'animo particolare. Le sculture, insomma, potrebbero figurare a buon diritto fra le produzioni di quel psicofante che Levi descrive nel racconto omonimo all'interno del libro Vizio di forma. Lo psicofante viene presentato al lettore come un apparecchio a forma di vassoio sul quale tutti i personaggi a turno appoggiano una mano, e per ognuno di loro lo psicofante materializza dal nulla degli oggetti nei quali si racchiude la propria essenza interiore, dando vita a delle associazioni poetiche e simboliche. In questo senso potremmo dunque giungere a definire Levi lo stesso psicofante di cui parla. Un canguro, un istrice, un ragno, una cicogna, un cammello, una farfalla, un gabbiano, un grosso alligatore, un'orca, un drago e perfino un centauro, altra figura riconducibile alla natura di Levi per sua diretta missione, sono soltanto alcuni esempi della produzione scultorea dell'autore torinese. Sculture che ho potuto, tra l'altro, ammirare personalmente in tutto il loro splendore nell'ottobre del 2019, grazie ad una mostra organizzata dall'Istituto Primo Levi di Torino presso la Galleria di Arte Moderna. Ma facciamo un passo indietro, riviviamo per qualche istante la passione di Levi per gli scacchi, leggendo il testo Voce di ferocia e poesia, tratto dalla mia raccolta intitolata Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Sentirla tutta nelle dita, che pochi sono gli attimi, per quella tua responsabilità, quello stare come davanti a una livella, vita e scacchiera chiamano alla mossa, per poi negarsi nel rimedio, nel ritorno. Ragionare allora con cura, con memoria, con invenzione anche, per non sbagliare, dove i tranelli sono orditi nei centimetri quadrati di questo gioco o nel perimetro d'anni, lungo quanto un'esistenza intera. Ogni partita è così assalto e preparazione nel ripetersi di instancabili assediamenti. Ogni partita sono tempi e turrite, perché gli scacchi sono voce di ferocia e poesia, racconti, con il Migliani aperto sull'arrocco. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, che sarà estremamente importante, in quanto affronterà il tema della testimonianza e la visione del sopravvissuto che Levi riproporrà nel 1986 in quello che è stata la sua ultima fatica letteraria, I salvati e i sommersi. A presto.
Grazie.